Maga a te sei messo in testa, maga a voi. Maga vanno a te. E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da Sertai Castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E voi mette bocca. Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
E un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per cominciare una nuova puntata di Impatto dagli 87.9. Sono le 17.40 di lunedì 18 novembre. Rapidamente la scaletta della trasmissione di oggi. Parleremo e avremo una corrispondenza per avere delle valutazioni sulla manifestazione dello scorso sabato 16 novembre a Napoli, una manifestazione chiamata, intitolata Un fiume in piena. Continueremo con un aggiornamento da Albano sull'incontro che c'è stato venerdì 15 novembre al Ministero dello Sviluppo Economico sulle vicende relative all'inceneritore di Albano, e chiuderemo con alcune notifiche e alcune notizie relative alla catastrofe ambientale che vive la Campania, in particolare l'Interland di Napoli, e di come proprio il comando NATO di Bagnoli più di una volta ha segnalato le criticità che questa regione vive, e alcuni giornali grosse testate hanno rilanciato gli allarmi che da parecchi anni a questa parte il comando NATO di Bagnoli manda alle istituzioni, e insomma con chiari elementi scientifici di supporto. Continueremo con un aggiornamento da Fukushima, perché insomma lì la situazione è purtroppo in continua evoluzione, e chiuderemo la trasmissione invece con i comunicati delle mobilitazioni dello scorso sabato 16 novembre sulla manifestazione in Val di Susa contro la criminalizzazione del movimento NoTav, e continueremo su invece quella che si sta costruendo, la prossima iniziativa di mercoledì 20 novembre alle ore 16 a Campo dei Fiori. E quindi ci risentiamo tra qualche minuto. Ebbene, di nuovo in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, come avevamo annunciato dalla scaletta. Ci siamo messi in contatto con la Campania per, insomma, un resoconto della manifestazione di sabato scorso, manifestazione dal titolo Un fiume in piena. Pronto, ci senti Pina?
Sì, vi sento, sì.
Allora, buonasera a tutti e buonasera a te soprattutto. Niente, volevamo chiederti, insomma, una valutazione sulla manifestazione che c'è stata sabato a Napoli e se ci sono, insomma, ulteriori iniziative e sviluppi della, insomma, di questa mobilitazione che sta montando proprio in relazione alle devastazioni ambientali che la Campania ha subito e sta subendo un po', insomma, ormai da tantissimo tempo, e di cosa queste mobilitazioni stanno rivendicando per cercare di, insomma, ristabilire una condizione sanitaria degna e per la vita umana.
Sì, bella, insomma, la manifestazione di sabato, come pensavamo e come speravamo dopo tutti questi mesi dove sui territori c'è stata una grossa partecipazione, non di 1.000-2.000 persone, ma di 10.000, 20.000, 40.000, 50.000 persone nei vari territori, per cui la manifestazione di sabato, c'è stata anche già precedentemente un'altra manifestazione, è stata veramente partecipata, insomma, i numeri sono veramente alti, ora c'è chi dice 50, 60, 90, 80.000, ma insomma, voglio dire, Napoli non ha mai ad oggi, eppure ci sono state, insomma, delle manifestazioni partecipate, non ha mai visto una, insomma.
Pronto, ci senti? No, pare che la linea è momentaneamente caduta. Cerchiamo di metterci in contatto, di rimetterci in contatto e torniamo in audio tra un secondo. Allora, di nuovo in diretta da Radio Onda Rossa, abbiamo ripristinato il collegamento. Pronto, ci senti?
Sì, sì, io vi sento, non so a che cosa sono arrivata, ma insomma non...
Beh, stavi facendo una valutazione numerica sulla partecipazione, sì, che insomma è anche secondaria rispetto invece alla situazione generale, insomma questo ci avevi lasciato un po' con questa valutazione.
Sì, in effetti, insomma, stavo dicendo che quello che è uscito fuori, diciamo, a parte tutti i punti che sono stati letti, insomma, è uscito da questa grande manifestazione, è che no agli inceneritori, in particolare, voglio dire, l'inceneritore, quello che vogliono costruire è quello di Giuliano, ma che sia Giuliano da un'altra parte, voglio dire, per noi non fa differenza. Quindi no all'inceneritore di Giuliano, ma come dire, non all'incenerimento di nessun tipo, quindi né biomasse, che non ci debbano essere chiaramente gli incentivi, perché se si eliminano gli incentivi ovviamente non si pensa più a costruire impianti a biomasse oppure incenerire nei cementifici. Per quanto riguarda l'area giulianese, contraria a qualunque tipo, appunto, di incenerimento, e che le ecoballe, quei 6 milioni di ecoballe depositati, non devono chiaramente diventare CSS e quindi portati nei cementifici, ma questo ovviamente ognuno poi ha parlato proprio della propria storia. E in particolare quello che come dire, l'unica voce che è uscita fuori da tutto questo è riguardo alle bonifiche, come dire, in generale così chiedere la bonifica non significa niente, insomma, quasi niente. Quello che noi chiediamo è che la caratterizzazione dei rifiuti sotterrati e dei terreni, per cui una mappatura dei terreni, perché d'altra parte così viene una regione intera viene messa in ginocchio per quanto riguarda l'agricoltura, per quanto riguarda i prodotti di eccellenza che noi come Campania abbiamo.
Senti Pina, ti volevo chiedere, qualche settimana fa avevamo parlato proprio di questa mappatura e di una legge regionale sulle bonifiche che si stava preparando in Campania e che già insomma pareva abbastanza controversa, perché insomma rischiava di fare terra bruciata proprio intorno ai siti già contaminati, non insomma escludendo poi quella che era magari eventualmente un tentativo di bonifica. Ci sono state novità anche magari a ridosso della spinta che le mobilitazioni in queste settimane hanno prodotto, oppure il dibattito è fermo?
Pronto?
Pronto? Io ti sento. Pronto?
Pronto?
Noi ti sentiamo pronto. Benissimo. Pronto?
No, è che forse...
Guarda, qui ti sentiamo benissimo.
Sì, sì, adesso ti risento perché mi sto camminando, quindi voglio dire, sto in macchina, quindi...
Ok.
Cioè, so questo tipo...
No, ti volevo chiedere, se mi senti adesso, ti volevo chiedere se la legge di regionale sulle bonifiche, quella di cui avevamo parlato qualche settimana fa, sta procedendo come nel dibattito all'interno delle istituzioni, anche su, magari sulla spinta delle mobilitazioni, e cosa, insomma, che scenari prevedete si possano aprire nei prossimi mesi?
Ma sta procedendo, ma la verità è che in quello che noi vogliamo dopo questa manifestazione, questa grossa manifestazione, è che innanzitutto di stare molto attenti nelle richieste che noi facciamo, con chi ci sediamo e che cosa di preciso vogliamo. Su questa cosa dobbiamo essere abbastanza chiari, senza se e senza ma. Noi decidiamo, abbiamo deciso questo, crediamo in quello che abbiamo scritto e pensiamo che non sia possibile poi voglio dire, certo, questa forte mobilitazione ha rallentato un po' le cose, in un modo o nell'altro insomma se ne sta parlando di meno, ma come l'obiettivo è di andare avanti. Pensiamo ad una manifestazione probabilmente costruita a Roma, e però ne stiamo parlando insomma, ma ancora, come dire, non è troppo presto, insomma, cioè, come dire, è successo pochi giorni fa. Ti ripeto, quello che noi non vogliamo, leggi speciali, non vogliamo commissariamento per le bonifiche. Quello che è successo in questi anni, commissariamenti che sono costati fior di denaro, non li vogliamo. Quella è la loro idea. Sulla bonifica si sta giocando un nuovo business, quello che dove si guadagneranno tanti di quei soldi, e ancora una volta questi territori, queste terre saranno, come dire, continueranno ad essere in ginocchio. Per cui su questa io lo ribadisco sempre su questa cosa, ma lo stanno ribadendo in tanti oramai, questo giochino un po' tutti l'abbiamo capito insomma, e abbiamo ovviamente paura. E poi c'è un altro grosso problema: stare attenti appunto a chi ci rivolgiamo, perché qua quelli che ci rivolgiamo, e quello è il gioco abbastanza pericoloso, perché a quelli che ci rivolgiamo, alla politica, quella che adesso si vuole, come dire, passare, pulire la coscienza e dire insieme ai comitati, insieme alle associazioni, insieme ai movimenti, che è vero che la Campania, non solo la Campania, adesso i terreni sono inquinati. È la stessa, come dire, quella parte, questa parte che in effetti ha causato tutto questo. Quindi il pericolo è che andiamo a parlare con soggetti che in effetti in un modo o nell'altro sono colpevoli, o sono colpevoli direttamente, o sono stati a guardare, o hanno fatto finta come le scimmiette, io non vedo, non sento e non parlo. Questo è il grosso pericolo che possiamo correre. Quindi bisogna veramente stare attenti, perché chi ha causato questo disastro, permettendo tutto questo, e non solo la politica, ovviamente, politica collusa e l'organizzazione criminale, hanno fatto sì che ci siamo trovati dopo tanti anni in questa situazione. Quindi chiedere a questi stessi soggetti bonificateci i terreni, allora, in maniera così molto generica, ovviamente ci diamo la zappa sui piedi. Quindi caratterizzazione dei rifiuti.
Pronto, è ricaduta la linea. E, insomma, ce ne dispiace, però insomma ci fa piacere sentire il fatto che non i comitati della Campania non hanno nessuna intenzione di far passare la campagna straordinaria, magari gestita da un commissario straordinario, come un'operazione per ripulire la coscienza invece dei responsabili che per decenni hanno martoriato quella terra, e che è il rischio più grosso che proprio questa grossa campagna mediatica di richiesta di caratterizzazioni e bonifica dei territori potrebbe provocare. Cioè, gli stessi politici, amministratori, dirigenti responsabili insieme alle organizzazioni criminali del disastro si lavano la coscienza, si riciclano, loro si riescono benissimo a riciclarsi e fanno passare insomma che sono stato tanto bravi e hanno assistito la popolazione nel dramma che invece hanno vissuto fino adesso. Quindi noi ringraziamo Pina per insomma questa corrispondenza e ci dispiace che la linea sia caduta di nuovo, e continuiamo magari parlando proprio delle notizie e del fatto curioso che il comando NATO di Bagnoli sta abbastanza attento alla salute dei propri dipendenti militari e civili, tant'è che negli ultime settimane un noto settimanale ha pubblicato quello che un allarme che il comando NATO di Bagnoli dirama ai propri dipendenti da parecchio tempo a questa parte.
Diciamo che ci ha fatto piacere ascoltare la compagna da Napoli parlare in questo modo, cioè diciamo delle bonifiche. Chiaramente la bella partecipazione al corteo quest'ultimo sabato è stata quantomeno eterogenea, abbiamo visto anche la presenza di associazioni ambientaliste che invece riguardo al tema delle bonifiche hanno tutt'altra impostazione rispetto alla cittadinanza attiva in quei territori. E diciamo adesso questo nuovo business che si sta aprendo delle bonifiche, vediamo un po' buttarsi sul carrozzone un po' tutta la filiera imprenditoriale qui in Italia. Anche il gruppo di De Benedetti, insomma dell'Espresso della Repubblica, entrano sulla scena. E in questo caso, vabbè, riportando una notizia cioè che è nota soprattutto alle istituzioni italiane già da tempo. Parliamo infatti della pubblicazione di un lavoro, di una caratterizzazione ambientale che è stata realizzata dal comando statunitense di Napoli, più precisamente rispetto a quanto è stato detto prima. Oltre 2 anni quindi di esami, costati ben 30 milioni di dollari, per capire quanto fosse pericoloso vivere in campagna per i militari americani e per le loro famiglie. Quindi dal 2009 al 2011 è stata scandagliata un'area di oltre 1000 km quadrati, analizzando aria, acqua, terreno di 543 case e 10 basi militari statunitensi, alla ricerca di 214 sostanze nocive. Infatti, secondo la legislazione ambientale americana, vanno monitorate non solo le sostanze già in maniera dimostrata connessa all'insorgenza di malattie e di tumori, ma anche quelle che sono ancora ipoteticamente connesse all'insorgenza di questa patologia. Diciamo che i risultati che emergono da questo studio sono veramente assurdi, e soprattutto è assurdo come il fatto come le amministrazioni locali siano a conoscenza già da tempo di questi dati, ma che non si siano mai presa la briga insomma di divulgarli e soprattutto di prendere una possibile soluzione. Allora, per questo scrivono questi americani che è impossibile indicare zone sicure dove risiedere, i pericoli sono dappertutto, pure nella fastosa villa di Posillipo dell'ammiraglio in capo. Sostengono che in tutta la regione bisogna usare soltanto acqua minerale per bere, cucinare, fare il ghiaccio e addirittura lavarsi i denti. Nelle due province non si deve abitare al piano terra. Parliamo della zona di Napoli, ma anche della zona di Casal di Principe, dove penetrano i veleni che evaporano dal terreno e vanno evitate cantine e garage sotterranei. Ci sono 3 zone rosse intorno a Casal di Principe, Villa Literno Marcianise, Casoria e Arzano, dove in pratica vietano i militari di prendere casa ai cittadini statunitensi. I rubinetti pescano da pozzi contaminati da composti cancerogeni e dal suolo escono gas micidiali. Il comando quindi si è mosso addirittura nel giugno 2007 in risposta alle preoccupazioni dei 3.000 circa americani in stanza in quel territorio e loro famiglie, poiché in 30 anni c'è stata una larga diffusione di discariche illegali. La campagna di test realizzata in Campania è senza precedenti nella storia, dicono. Si è dovuta infatti inventare un metodo scientifico su misura per le condizioni particolari e soggettive presenti nel nostro paese. L'obiettivo era chiaro: scoprire gli elementi tossici che ci sono, come la gente vi entra in contatto e cosa si può fare per proteggere il personale americano. Diciamo che di tutta questa storia quello che emerge in maniera così fastidiosa, diciamo, è il fatto di come ai statunitensi, cioè di fatto in tutto e per tutto, parte del problema in Italia. Pensiamo per esempio alla base alla Maddalena o quanti altri problemi hanno causato anche ai nostri territori, diciamo illegalmente occupati da 113 basi americane. L'unica cosa che rimane a cuore, insomma, agli statunitensi è il diritto alla salubrità dei militari e dei civili che stanno, diciamo, in stanza sul nostro territorio.
Poi magari l'esercito statunitense tiene anche ad avere una tutela legale per eventuali risarcimenti contro...
Esatto, infatti la conclusione, cioè l'epilogo di questa caratterizzazione è un consiglio, non nessuna manovra coercitiva o coatta, è un consiglio che i militari danno ai loro cittadini di vivere all'interno, prendere barricate all'interno delle basi americane, alle basi militari, ove l'acqua viene opportunamente filtrata e dove le condizioni ambientali sono costantemente monitorate. Addirittura sono arrivati a togliere quegli incentivi economici che fino a pochi anni fa erano invece garantiti a tutto il personale civile americano che intendeva abitare al di fuori delle basi americane, quindi detto fuori dai denti, insomma, tra gli italiani, tra gli indigeni.
Ma la cosa più curiosa di questa vicenda è sicuramente il comportamento delle istituzioni italiane, che insomma di solito si ispirano e hanno in grande considerazione tutte le comunicazioni e gli atti comunque pubblici dell'amministrazione statunitense sul nostro territorio, e invece per questa operazione di monitoraggio della salute diciamo che hanno fatto un po' finta di niente nel corso degli anni. E insomma è indicativo del fatto che questa vicenda se ne sapeva, della contaminazione del territorio della Campania si sapeva da tempo, e le istituzioni, proprio quelle che prima la compagna di cui parlava prima, hanno coperto e hanno cercato di insabbiare invece il disastro che si è fatto in maniera proprio criminale.
Eh sì, anche proprio nell'articolo dell'Espresso viene riportato come nell'agosto del 2009 siano stati presentati i risultati di questa prima fase di test ai rappresentanti degli enti ambientali nazionali e regionali. Come per esempio l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione dell'Ambiente.
Diciamo che paradossalmente per questa volta questa sorta di colonizzazione americana che subiamo in questi territori ci ha permesso di accedere a delle informazioni che gli istituti di ricerca italiani difficilmente avrebbero messo in diffusione, proprio per la rilevanza politica che poi informazioni di questo tipo rappresentano.
Eh sì, e allora chiudiamo questa parte della trasmissione in relazione a quello che noi diciamo i rifiuti, e cerchiamo di metterci in contatto con Albano rapidamente per un aggiornamento su invece la vicenda del progetto di inceneritore di Albano Laziale. I'm sempre dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, sempre Impatto. Torniamo con la trasmissione, e oggi i telefoni hanno qualche problema, c'è forse un po' troppo campo magnetico e non riusciamo a metterci in contatto con Albano. Ricordiamo che lo scorso venerdì 15 novembre c'è stata questa iniziativa di presidio sotto il Ministero dello Sviluppo Economico, con un incontro con i dirigenti e in particolare l'ufficio avvocatura del Ministero stesso, in cui si è ribadito che il consorzio Coema non ha più diritto alla contribuzione pubblica per quanto riguarda la costruzione e la messa in esercizio dell'inceneritore di Albano Laziale. L'incontro è inizialmente cominciato con una nota negativa, in quanto per il Ministero, secondo la propria documentazione, il consorzio Coema aveva ancora le carte in regola per rinnovare il contratto preliminare con il gestore elettrico per l'erogazione dei fondi. La delegazione ha fatto notare all'ufficio legale del Ministero che la documentazione di cui parla è una documentazione assolutamente falsa e lacunosa, che prescinde dai dati di fatto che i comitati hanno portato hanno mostrato agli stessi, dimostrando che il cantiere dell'inceneritore non è mai partito e che le dichiarazioni false depositate al Ministero dell'Ambiente dal passato ministro Scajola erano sconfessate dagli innumerevoli verbali della Polizia Municipale di Albano, che attestavano il fatto che nell'area che da progetto era adibita alla costruzione dell'impianto non è mai cominciato nessun tipo di cantiere e nessuna attività di cantierizzazione. Quindi sicuramente l'iniziativa è stata positiva, proprio perché ha sventato un tentativo di colpo di mano che il Ministero avrebbe potuto mettere in atto da lì a poche settimane, proprio se non si fosse intervenuti in maniera tempestiva su questo ente, anch'esso compromesso e fortemente influenzato dall'azione di lobby del gruppo di aziende di Maglio Cerroni. Sicuramente questa storia andrà avanti e ci saranno delle novità e dei strascichi anche dal punto di vista legale, perché insomma è stato dichiarato il falso più volte sulla vicenda della cantierizzazione dell'impianto, ma noi insomma cercheremo di parlarne prossimamente un po' meglio con chi è più addentrato alla materia. Quindi chiudiamo questa parte di trasmissione tutta concentrata sulla questione rifiuti e torniamo con invece quello che sta succedendo a Fukushima in questi giorni, dopo un attimo di musica.
When the weather bends towards the end of day and twilight falls again, till the funniest sound that a blackbird makes, twilight falls again. As no good reason remains, I'll do the same, thinking of you. One day ship comes in, one day ship comes in, but I can't say how or when, but I know somewhere a ship comes in every day. There is no morphine, I'm only sleeping. There is no climb to dream.
business farther down. Like one long season of rain, I will remain thinking of you. One dead ship comes comes in. 100 days you wait for it, and you know somewhere the ship comes in every day. There is no morphine, I'm only sleeping. There is no crime to dreams like this. If you could take something with you, it would be bright, just like something good. One dead ship comes in, 100 days.
Torniamo in onda su Impatto con notizie sul nucleare. Dal momento che siamo alla fine del final countdown che avevamo annunciato qualche settimana fa, e a Fukushima proprio oggi, 18 novembre, sono partiti i lavori per la messa in sicurezza del reattore 4, il famoso pacchetto di sigarette accartocciato da cui le sigarette dovrebbero essere tirate fuori intere, ossia questo lavoro di ingegneria contemporanea estremamente pericoloso che la TEPCO, l'azienda appunto proprietaria tra l'altro della centrale, si trova ad affrontare oggi. E quindi ricordiamo, sono 1500 barre di combustibile in qualche modo alloggiate in una piscina di raffreddamento anche messa in condizioni abbastanza insomma abbastanza precaria. Rovinata, precaria, dal momento che lo stesso terremoto le ha spostate, e 1500 barre che tra l'altro sono in qualche modo parallele tra di loro, ma alcune di esse sono danneggiate, alcune addirittura piegate a 90 gradi, quindi sfilarle senza che si vadano ad urtare tra di loro risulterà un compito molto ingrato per gli ingegneri giapponesi.
E rischioso.
Estremamente rischioso, dal momento che il loro urto può generare delle vere e proprie esplosioni, cosa che tra l'altro è avvenuta durante il terremoto. Quindi anche parte del terremoto, molte sono danneggiate proprio per i problemi che si sono avuti in quella fase. E quindi vedremo come andrà. La TEPCO non è stata molto chiara sulle strumentazioni che utilizzerà né il metodo che ha deciso di utilizzare. E per ricordare insomma qualche altro danno connesso al nucleare, altre due notizie, una che va nel microscopico, una nel macro. Sempre per quel che riguarda la prefettura di Fukushima, infatti sono usciti proprio il 13 novembre, qualche giorno fa, dei dati secondo cui si registrerebbero ben 58 casi di tumore solo tra i minori, sviluppatisi insomma in questi ultimi due anni. E invece per quel che riguarda una visione più mondiale, diciamo, sulla questione del nucleare, è uscito qualche giorno fa sul quotidiano inglese The Guardian i dati su quelli che sono le prospettive di crescita del nucleare nel mondo per i prossimi prossimi 5 anni. Le nuove centrali si costruiranno per quel che riguarda soprattutto in Asia, in Corea, in India, in Pakistan, cresceranno del 65%, e quindi si creeranno probabilmente 65 nuovi reattori per una potenza di 70 gigawatt. Quello che però il The Guardian non ha riferito, che altri giornali comunque si sono subito dimostrati pronti a inserire nel dibattito, il fatto che comunque sia in questi stessi 5 anni si prevede la dismissione di 110 reattori costruiti negli anni 70, quindi in realtà il bilancio finale dell'energia mondiale prodotta nuclearmente, diciamo, sarà in riduzione, dal momento che invece si ridurranno ci sarà una riduzione pari a 77,6 gigawatt. Inoltre, anche perché si prevede un aumento del prezzo dell'uranio in questi prossimi 5 anni, quindi probabilmente sarà soprattutto il gas a farla da padrone, e ancora il petrolio.
E quindi, insomma, l'uranio che si esaurisce aumenta di costo e rende la produzione di energia elettrica da reazione nucleare più oneroso. Poi ricordiamo che il Giappone ha ricevuto l'incarico di svolgere le Olimpiadi nel 2020 per cercare di rilanciare il paese e anche l'immagine di un paese che, insomma, con la storia di Fukushima sicuramente non ci ha fatto una bella figura, e quindi hanno tutta la fretta di insabbiare e disinnescare quella bomba ecologica che è la centrale di Fukushima, che non dista moltissimo dalla città di Tokyo e che è evidentemente un problema per uno svolgimento sereno di un evento come le Olimpiadi. Probabilmente non la racconteranno chiara su queste operazioni su questa operazione di smontaggio delle barre di messa in sicurezza. Probabilmente si andrà a un'operazione di facciata per assicurarsi invece un sereno svolgimento delle prossime Olimpiadi. Ma insomma, vedremo, insomma, anche se la bonifica, se avverrà, come avverrà e quali informazioni riusciremo ad avere.
Tra l'altro, questa bonifica ormai è nelle mani dirette del governo, che continua ad interrogare l'azienda su come avverrà, ma che in realtà non ha molto controllo appunto su questa gestione, mentre i finanziamenti che dovrebbero portare avanti questa bonifica sono molto oscuri, dal momento che i gruppi finanziari e le banche a cui sono stati chiesti prestiti legano comunque il rilascio di questi soldi al proseguire della produzione di energia da parte degli altri reattori, cosa che in questo momento è ancora molto in dubbio.
Ok, allora, chiusa questa parentesi sul post Fukushima, torniamo con uno spazio musicale, riprenderemo con aggiornamenti e valutazioni sulle mobilitazioni dello scorso sabato, questa volta in Val di Susa, ci risentiamo tra qualche minuto.
Can't you see how I'm hurting for you with that man in your bed? I won't wipe my knob on your curtain.
Bentornati e bentornati in onda, questo è sempre Impatto. Andremo a parlare adesso della Val di Susa, faremo una valutazione con un compagno, con una diretta telefonica che ci farà una valutazione del corteo dello scorso sabato e poi ci darà delle notizie sui prossimi appuntamenti, in particolare quello del 20 novembre a Campo dei Fiori in occasione della visita di Hollande a Roma. E prima di andare a parlare con Gianluca di Torino, quindi leggerei il comunicato che è stato scritto dal movimento Notav dopo il corteo. Un'altra giornata storica, di quelle che rimangono e ci spingono a guardare sempre più avanti. 30.000, 40.000, poco importa. Oggi è sfilato l'orgoglio della valle che resiste con le sue famiglie, i suoi bambini, i suoi pensionati combattivi e i suoi giovani resistenti. La manifestazione, indetta contro la militarizzazione, a Susa dove è più evidente, si è fin da subito trasformata in una forma di partecipazione collettiva, capace ancora una volta di prendersi in mano il proprio futuro e dimostrandolo con la lotta. La manifestazione Notav è stata come quelle di sempre, ma con qualcosa in più. Oggi scendevano in piazza i terroristi, il nemico pubblico dei Caselli e del PD, quelli per cui ci sono più soldati pro capite che in Afghanistan. E la prova è stata superata. La valle si toglie dall'imbuto in cui la volevano far finire per mirare più in alto, per guardare più avanti, aprendo nuove prospettive alla sua resistenza. Siamo scesi in piazza dopo l'accensione della talpa nel cantiere, che continua a non avere l'elettricità sufficiente per lavorare se non 10 minuti per qualche show, e se qualcuno pensava di trovare un popolo rassegnato è rimasto molto deluso. Mentre si manifestava a Napoli e nei Paesi Baschi in solidarietà con il TAV Tazo, azione fatta con un lancio di torte che vede imputati 4 baschi con reati spropositati che rischiano da 5 a 9 anni, il 18 novembre ci sarà il processo ed una manifestazione all'Udienza Nazionale, Sala San Fernando de Henares, Madrid. Il nostro fiume in piena cresceva legando le lotte e non dimenticandosi di nessuno. Fratelli nella lotta, figli della stessa rabbia, cantava una canzone e così è stato anche a Susa. Gli interventi finali sono stati moltissimi e non sono mancati i Notav del Terzo Valico. Un saluto dei Notav baschi, gli amici di sempre e le facce note, ma in particolare Luca, del coordinamento di lotta per la casa di Roma, ci ha portato la forza e il coraggio del 19 ottobre dell'assedio continuo, trasmettendo alla valle la determinazione di chi lotta per un futuro dignitoso e ci prova fino ai portoni del Palazzo del Potere. Per questo ci si vedrà a Roma il 20 novembre, perché dobbiamo dire tutti insieme come si spendono i soldi pubblici e che casa e reddito sono l'unica grande opera di cui questo paese ha bisogno. Abbiamo dimostrato oggi che passano trattati internazionali, talpe senza elettricità, procuratori generali, politici da strapazzo, commissari di governo, ma qui in questa valle dovranno sempre fare i conti con i Notav. Questo era il comunicato e vi rilancio l'appuntamento del 20 che verrà appunto arrivare in Italia Hollande e che incontrerà i rappresentanti del governo in una bella vetrina internazionale presso Palazzo Madama a Roma. Per questo motivo è stata chiamata a mobilitazione nazionale il 20 novembre a Piazza Campo dei Fiori alle ore 16. E quindi adesso siamo in diretta, in collegamento telefonico con Gianluca. Gianluca, mi senti?
Sì, vi sento. Buongiorno a voi, i vostri ascoltatori e le vostre ascoltatrici.
Allora, noi abbiamo letto il comunicato che è stato scritto dal movimento Notav, che descriveva il corteo di sabato scorso e lanciava l'appuntamento del 20. Vogliamo iniziare dalle valutazioni dello scorso sabato 16 novembre sul corteo?
Sì, beh, le valutazioni sono positive, nel senso che anche raccogliendo un po' gli umori, i commenti, con interviste fatte anche attraverso la radio, gli altri, diciamo così, media dal basso di cui adopera il movimento Notav, la soddisfazione era tanta per la giornata, tanto più che poi veniva in qualche modo raddoppiata anche nei numeri dalle presenze, rilanciata come eco anche dalla corrispondente manifestazione che si è tenuta a Napoli contro il biocidio. E sono queste poi, come dire, manifestazioni e momenti che dicono su temi apparentemente diversi la stessa cosa, che questo modello di sviluppo non può continuare, che la politica non è in grado di dare risposte, che abbiamo bisogno di altri modi di intendere, organizzare e vivere i territori. Complice anche una bella giornata di sole, la partecipazione è stata tanta in valle, una partecipazione di quelle delle grandi occasioni, quelle dove ci si fa contare, dove si mettono giù i numeri. Il corteo è sostanzialmente rimasto in Susa, ma diciamo muovendo fin sull'autostrada, attraversandola e risalendo dall'altra statale, quando più o meno la testa del corteo stava per rientrare nell'abitato, c'era ancora gente dall'altro versante, dall'altra parte, che appena usciva dal primo pezzo dell'abitato di Susa. Tante le presenze anche da fuori, ormai notavo, come si dice, non riguarda più solo la Val Susa, una questione di carattere nazionale, tanti sono i militanti, i sostenitori di questa battaglia fuori del contesto valsusino, ma tanti sono anche gli altri fronti che si aprono. Su tutti vale la pena ricordare il Terzo Valico, che proprio in queste settimane ha avuto anche momenti significativi di resistenza con manifestazioni a Genova e reti di velte a Arquata Scrivia in Piemonte, ma ci sono anche mobilitazioni che stanno prendendo corpo a Brescia contro il passante del TAV in zone, diciamo, caratterizzate anche da una particolarità agricolo-vinicola. C'è poi un fronte aperto da un po' che quello del Cain BBT del Notav Trentino, ma tante erano poi anche le delegazioni che giungevano dal resto d'Italia, di compagni, singoli, diversi pullman organizzati, uno proveniente anche da Roma, dai movimenti per il diritto all'abitare. Insomma, notava ricomposto per un momento, diciamo, tutte le battaglie che in qualche modo riguardano le stesse questioni. È stata forte, diciamo, la componente valligiana in tutte le sue forme, dagli amministratori, la comunità montana, i sindaci, le famiglie Notav, i tanti comitati che sfilavano uno dopo l'altro con i loro striscioni, la componente giovanile studentesca del KGN e tutti gli altri pezzi del movimento. Era una risposta necessaria per reggere in qualche modo quello che è l'attacco mediatico quotidiano che ormai da diversi mesi viene perpetrato contro il movimento attraverso la criminalizzazione, il panico mediatico, la bollatura del movimento tutto come un movimento di terroristi. Questo perché semplicemente il movimento, va detto, in un'assemblea molto partecipata della scorsa primavera, che insomma i sabotaggi erano legittimi e quel sabotaggio in quanto mezzo poteva essere praticato come forma di resistenza e di lotta. Poi, come spesso accade, i media sono in grado di portare, diciamo, la loro battaglia e l'attacco al movimento su differenti piani. Una volta cercano a metterti in difficoltà criminalizzandoti, un'altra volta cercando di svilire il tuo portato conflittuale, così insomma a prendere piede nelle ultime 24 ore, soprattutto l'immagine di questa ragazza che bacia il poliziotto, che tra l'altro poi ha precisato anche lei voler essere, diciamo, un gesto più che altro di provocazione, di sfida, e non, diciamo, di questo pacifismo compatibile o vaneggiamenti di questo genere. Ma insomma, quella manifestazione ha visto tante facce, tanti modi d'essere, a più riprese sono stati contestati con slogan e interventi i luoghi ritenuti della collaborazione col nemico, quello dei dei locali che danno da mangiare e da dormire alle truppe di occupazione. Ovviamente la manifestazione aveva un significato molto ampio, che partiva dalla necessità di ribadire il no senza se, senza ma all'opera, ma che aveva una forte spinta nata proprio in particolare dal comitato di Susa, che sta vivendo, diciamo, questa militarizzazione quotidiana del territorio, del comune, e su cui era necessario, insomma, dare un segnale in questo senso, anche perché tra Susa e Bussoleno dovrebbe poi sorgere in futuro, nei piani della nostra controparte, il futuro cantiere effettivo di apertura e di realizzazione dei lavori, perché quello che attualmente si parla a Chiomonte è poi un tunnel esplorativo geognostico, che non sarebbe il tunnel a cui passerebbe effettivamente la linea del treno. È più che altro un atto politico, simbolico, per dire che i lavori sono iniziati.
Scusami se ti interrompo, è che prego, siamo veramente agli sgoccioli della trasmissione. Sicuramente questa apertura ai nuovi fronti, anche urbani, insomma, per quanto poi urbani siano i paesi di Bussoleno e Susa, è una questione molto importante che sicuramente dovremo trattare magari in maniera un po' più organica in un'altra puntata, in un'altra trasmissione. E visto che siamo in chiusura, vuoi dirci due parole sulla manifestazione prossima, invece, su quella del 20?
Sì, questa è una manifestazione che parte più che altro dal percorso del 19 ottobre e dall'incontro di diverse realtà, tra queste anche del movimento Notav, che ha partecipato a suo modo, per come poteva, alla costruzione del 19. Molti Notav sanno benissimo che quel vertice non parlerà solo di alta velocità, in realtà sarà il quinto o sesto punto, come spesso accade in questi incontri bilaterali tra Francia e Italia, ma sappiamo già che, insomma, la nostra controparte cercherà di ribadire l'ennesima volta che il TAV si farà, che la Francia è d'accordo, nonostante, insomma, i documenti effettivi della Corte dei Conti continuano a dire che non è prioritario, e anche le istituzioni francesi, che da loro comunque i lavori non partiranno per prima del 2030, e quindi si rendeva necessario provare a costruire a piccoli passi, senza grandi pretese, ma col tentativo di indicare bene il terreno comune, il discorso dello sperpero del denaro pubblico, che è sicuramente un discorso che unisce, credo, il lungo percorso di lotta per il diritto alla casa, al movimento Notav, altre situazioni in giro per il paese. Già due settimane fa il movimento si era recato con amministratori e sindaci all'Aquila per sostenere questo discorso, usare lì i soldi per ricostruire dove c'è bisogno, per mettere le toppe alle cose che non vanno e non per buttarle in un'opera inutile e dannosa come il TAV. In questo senso si stanno organizzando alcuni pullman che partiranno domani sera dalla valle per raggiungere Roma, Campo dei Fiori, dove anche pezzi del movimento romano parteciperanno alla contestazione di questo vertice, dicendo chiaramente che i soldi, se ci sono, si devono usare per le cose che servono a tutti e tutti.
Va bene, allora noi ricordiamo l'appuntamento per tutti e tutte, che invitiamo ovviamente caldamente a partecipare. L'appuntamento è il 20 novembre a Piazza Campo dei Fiori alle ore 16. Gianluca, noi ti ringraziamo, sei stato chiarissimo, e speriamo di risentirci a presto.
Un grazie a voi, ciao.
Ciao. E quindi questa puntata d'impatto va a terminare. Noi vi lasciamo in compagnia del Tappabuchi e torniamo in trasmissione lunedì prossimo, sempre alle ore 17:30.